Il radiogiornale.
E buongiorno da Gino Ceschina. È tutto pronto per il via ai mondiali di calcio. Questa sera la prima partita fra Messico e Sudafrica. La curiosità principale al momento è però quella di capire se l'agonismo sopirà le polemiche. In Romandia si avvicina il momento della verità dopo settimane di negoziati e preoccupazioni in vista del vertice G7 di Evian. Oggi sono state presentate le misure di sicurezza previste a Ginevra. Alle Camere federali, via libera alla riforma della legge federale sull'esecuzione, sul fallimento. In alcuni casi per gli indebitati potrà esserci una seconda possibilità. Il Consiglio degli Stati, come previsto, ha approvato il finanziamento misto della 13ª AVS, la palla è ora nel campo dell'altra Camera. Lo scorso mese gli Stati Uniti hanno effettuato i primi rimborsi dei dazi illegali imposti agli importatori, quasi 22 miliardi di dollari. Ed è solo l'inizio. Infine, il blocco dello stretto di Hormuz in realtà non è così rigido come si pensava. Sempre più petroliere riescono a passare adottando misure per non farsi localizzare. Dunque, avete sentito i titoli, però poco fa è arrivata la notizia di un incidente militare che purtroppo sembra anche piuttosto grave, quindi in studio con me è arrivata Maria Iannuzzi per aggiornarci.
Se l'incidente che coinvolge un veicolo blindato è accaduto a Auenstein, nel Canton Soletta, la polizia cantonale lo ha confermato ma non ha fornito ulteriori informazioni. Diverse persone risulterebbero ferite, di cui due in modo grave. L'allarme è stato lanciato poco prima delle 11. Due elicotteri della Lega partiti rispettivamente da Basilea e da Berna Belp sono stati inviati sul posto. Nord-ovest della Svizzera in corso attualmente un'esercitazione militare con X-26 alla quale partecipano circa 3.500 membri dell'esercito svizzero. Non è però ancora chiaro se questo incidente sia collegato a questa esercitazione.
E per ora è tutto quello che sappiamo, naturalmente vi aggiorneremo già in corso di questo radiogiornale se possibile, se no nei prossimi appuntamenti informativi. Ora veniamo alla scaletta così come l'avevamo prevista. Stasera alle 21 allo stadio Azteca di Città del Messico i padroni di casa e il Sudafrica scenderanno in campo per la prima partita dei mondiali di calcio. Finora, a dire il vero, l'atmosfera sembra ancora piuttosto tiepida, ma vediamo intanto di inquadrare questa manifestazione con Omar Gargantini.
Sì, buongiorno, ci siamo e quello che sta per cominciare è il mondiale delle esagerazioni, un'autentica deriva se vogliamo. Tre paesi ospitanti, 48 squadre, più di 100 partite, distanze immense, clima assolutamente invivibile in tante città, prezzi dei biglietti esplosi a creare malcontento. Insomma, per ora prevalgono lo scetticismo e anche il distacco emotivo. La sensazione è che questo torneo non sia granché vissuto, anche perché Stati Uniti e Canada sono due nazioni senza tradizione calcistica. E poi anche o soprattutto perché si giocheranno 72 partite per eliminare 16 squadre soltanto. E viene da dire che il vero mondiale comincerà soltanto a inizio luglio con gli ottavi di finale. Prima, complici per noi europei anche orari molto scomodi, sarà una lunga fase di avvicinamento con pochissimo appeal. E detto questo, sul piano puramente tecnico le favorite sono le solite e difficilmente vincerà un outsider, anche se, come detto, la lunghezza del torneo, la fatica e il clima potrebbero almeno in parte scombussolare i pronostici.
Ecco Omar, al di là del lato sportivo, volenti o nolenti, ce n'è uno anche politico, sociale, che sta facendo molto discutere.
Esatto, in questi ultimi giorni abbiamo avuto una conferma di come questo mondiale purtroppo per ora sia tutto fuorché un inno alla gioia. Il famoso concetto di calcio sport più popolare del mondo, calcio sport per tutti, beh stavolta viene letteralmente calpestato. I prezzi dei biglietti sono inaccessibili per moltissimi tifosi e poi ovviamente va sottolineato anche il trattamento che gli Stati Uniti stanno riservando ad alcune delegazioni, penso in particolare a quelle del Senegal e dell'Uzbekistan al momento del loro ingresso nel paese, ingresso addirittura vietato al miglior arbitro della Confederazione Africana e reso complicatissimo per l'Iran che potrà soggiornare negli Stati Uniti solo il giorno della partita. Questo giusto per fare qualche esempio. Insomma, se ripensiamo alla retorica del presidente della FIFA Gianni Infantino al momento del sorteggio di dicembre, quando si era persino spinto ad assegnare a Donald Trump un premio per la pace, beh, contraddizioni e paradossi abbondano davvero. Ma così vanno le cose, tutti brontolano e mugugnano, ma nessuno si tira indietro. Insomma, come si dice The show must go on, e allora, con un sorriso amaro, buon mondiale a tutti.
Eh sì, buon mondiale a tutti. Le altre notizie: è tutto pronto a Ginevra per accogliere le delegazioni dirette alla G7 di Evian in Francia. Stamattina all'aeroporto di Ginevra autorità cantonali e federali hanno presentato l'importante dispositivo di sicurezza. Aaron Guidotti, ne abbiamo parlato spesso, quali sono le ultime novità?
Dunque, non esattamente una novità, piuttosto una conferma di peso. La Francia non parteciperà in alcun modo ai costi sostenuti dalla Svizzera. La consigliera di Stato Caroline Cast si è detta delusa dall'atteggiamento della Francia, che aveva anche ignorato la domanda di Ginevra di accogliere sul suo territorio uno spazio per la contestazione. Delusa anche perché invece, per quanto riguarda gli aspetti operativi, in particolare con le regioni di frontiera, la collaborazione è stata ottima. Ho chiesto all'ambasciatore Alain Gachen, delegato del Consiglio federale per gli affari legati al G7, se possiamo quindi parlare di fallimento nei negoziati con la Francia. In poche parole sì, ma a quanto pare la risposta negativa francese si basa su un'interpretazione diversa di un accordo entrato in vigore dopo il G8 del 2003, quando la Francia in quel caso aveva effettivamente pagato. Non ci sono speranze, ha detto l'ambasciatore, la Francia non pagherà. Ambasciatore che poi non si è sbilanciato particolarmente sull'atteggiamento che sfiora un po' la presa in giro da parte delle autorità francesi, che dicono che la Svizzera stia esagerando e che l'enorme dispositivo di sicurezza a Ginevra non sia per le conseguenze del G7 a Evian, ma per via della votazione contro una Svizzera a 10 milioni di abitanti e a causa dello sciopero femminista.
Aaron, stamattina abbiamo dato notizia di questo accordo trovato tra manifestanti e Consiglio di Stato per la manifestazione anti G7 di domenica. C'è qualche elemento in più?
Ma la capa della polizia Monica Bonfanti ha detto che ci si aspetta tra le 40 e le 50.000 persone che, come noi tra l'altro, sono a conoscenza di gruppi, in particolare francesi, che potrebbero infiltrarsi nella manifestazione che si vuole pacifica e creare disordini e violenza. Ha detto che in ogni caso la polizia è pronta ad affrontare diversi scenari. Polizia che, ricordiamo, per la sicurezza legata al G7 saranno presenti più di 2.000 agenti provenienti da tutta la Svizzera, oltre che esercito, FEDPOL e personale delle dogane.
Aaron Guidotti in diretta da Ginevra. Adesso i lavori delle Camere federali. Anche la Svizzera introdurrà una procedura di risanamento finanziario per le persone fisiche. Detto altrimenti, alle persone sovraindebitate sarà concessa una seconda opportunità per condurre una vita indipendente senza più vincoli debitori. Una sola e a determinate condizioni. Questo è l'obiettivo di una modifica della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento che ha messo d'accordo le Camere federali e di cui adesso ci parla il corrispondente da Berna, Giampaolo Driussi.
Negli Stati Uniti corrisponde ai famosi Chapter 7 e Chapter 13. In Francia è chiamata Procédure de surendettement, in Italia è stata introdotta con la legge Salva Suicidi. La formulazione che più si avvicina alle intenzioni espresse dalla politica federale è forse quella spagnola, Ley de la Segunda Oportunidad. Tutto questo per dire che il Parlamento a Berna sta mettendo fine a un unicum svizzero con una modifica di legge definita dal consigliere federale Beat Jans un vero progresso.
Meine Damen und Herren, diese Vorlage ist ein echter Fortschritt für unser Land.
Un progresso che offre a migliaia di persone la possibilità di liberarsi dalla trappola dei debiti, di uscire dall'assistenza sociale, di tornare a essere economicamente autonome.
Sich aus der Schuldenfalle zu befreien, sich aus der Sozialhilfe zu befreien, sich wieder selbstständig machen zu können.
Si tratta della nuova procedura di fallimento risanatorio, progetto che prevede la cancellazione dei debiti dopo un periodo di 3 anni, prolungabili a 4, a condizione che le persone toccate si accontentino del minimo vitale, versando il resto del reddito ai creditori. Entrate straordinarie che dovessero pervenire al debitore, come eredità o vincite, saranno inoltre incluse successivamente nella massa fallimentare per un periodo massimo di 20 anni. In caso di inadempienze o di non sufficiente impegno dimostrato per ottenere un reddito regolare, sarà infine possibile interrompere l'operazione di salvataggio, che in ogni caso potrà essere richiesta una sola volta nella vita. Al progetto si era opposta l'UDC, sostenuta da una parte di PLR e Centro, che riteneva l'operazione troppo svantaggiosa per i creditori. Le ultime divergenze fra le Camere sono state appianate oggi dal Consiglio nazionale. Resta ora solo una votazione, quella di fine sessione, che non dovrebbe però serbare sorprese.
E sempre a Berna, il Consiglio degli Stati ha approvato questa mattina la proposta della conferenza di conciliazione sul finanziamento della 13ª AVS, proposta che molto si avvicina a quanto sempre chiesto dalla Camera dei Cantoni, mentre il vero scontro è atteso alla nazionale la settimana prossima. Sentiamo Alessio Veronelli.
26 voti contro 19, nessuna sorpresa al Consiglio degli Stati, che ha dunque approvato le proposte della conferenza di conciliazione sul finanziamento straordinario della 13ª AVS. Finanziamento misto, questo quanto deciso in conciliazione, proposta sempre sostenuta dagli Stati ma bocciata al nazionale, che prevede dunque sia un aumento delle deduzioni salariali 0,2 punti percentuali, sia un incremento dell'IVA 0,4 punti percentuali dell'aliquota ordinaria, che salirà quindi all'8,5%. Resta invece invariata l'aliquota ridotta applicata a beni e servizi di prima necessità, come i prodotti alimentari.
Sans financement supplémentaire pour la 13e rente, l'AVS se retrouverait rapidement en difficulté.
Senza un finanziamento supplementare, le casse dell'AVS sarebbero presto sotto pressione, ha dichiarato la responsabile del Dipartimento dell'Interno, Elisabeth Bohm-Schneider, favorevole a che dalle Camere esca una soluzione di finanziamento. Le prospettive economiche sono incerte, vista la nuova situazione geopolitica mondiale, e nella grande riforma del primo pilastro, AVS 2030, potrebbe doverci essere un ritocco verso l'alto dell'IVA anche di 0,9 punti percentuali e prelievi salariali più elevati. Il male minore, la soluzione mista, più volte è stato detto anche dai sostenitori però in minoranza al nazionale, dove la proposta sarà discussa la prossima settimana, e in caso di nuovo voto negativo in Camera del Popolo, la 13ª rendita verrebbe versata a partire da dicembre senza finanziamento supplementare, ma prendendo i miliardi necessari dal fondo AVS.
Adesso parliamo di un problema che attanaglia molte città svizzere, non solo svizzere a dire la verità: come contenere la popolazione di piccioni. C'è chi vieta di foraggiarli, chi li abbatte, chi li sterilizza. Le vie tentate sono tante, il successo per lo più limitato. Ora a Basilea la questione approda anche alle urne. Il 14 giugno si voterà su un'iniziativa e un controprogetto che propongono di installare delle piccionaie nei quartieri. Sarà la via giusta? Di certo è un tema che scalda gli animi. In Svizzera esiste un'associazione che si batte per una gestione efficace e rispettosa di questi volatili. Da qualche giorno ha una nuova presidente, Gianluca Olgiati l'ha intervistata.
Nina Bachelery qualche settimana fa ha suscitato indignazione un video circolato in cui un impiegato della città di Zurigo uccide dei piccioni catturati in una gabbia, e ogni anno se ne abbattono più di 1000. A Basilea invece c'è una doppia votazione sul tema. Ecco, come mai questa questione irrisolta torna a far discutere proprio ora?
Da alcuni anni c'è una maggiore sensibilizzazione sul tema. Durante la pandemia del Covid-19 ci si è resi conto che i piccioni non avevano più da mangiare perché mancavano i rifiuti di cui si nutrono per strada. Ma in Germania è da tempo che le associazioni in difesa degli animali dicono che questa specie ha bisogno del nostro aiuto.
Ha bisogno del nostro aiuto, dice, però sono animali selvatici.
Sind genetisch eben keine Wildtiere.
Geneticamente no, sono animali domestici, allevati per millenni, sono discendenti dei piccioni viaggiatori. Quindi legalmente sono animali domestici in selvatichiti.
Buona parte delle città vieta però esplicitamente di nutrirli, di gettare le classiche briciole di pane, proprio per evitare che si riproducano troppo.
C'è un malinteso alla base. Si ritiene che il divieto di alimentazione modifichi il loro modo di riprodursi, ma non è così. Il loro istinto li porta a riprodursi anche se soffrono la fame. L'unica conseguenza del divieto è che aumenta sofferenze, malattie e mortalità.
Ridurre la popolazione di piccioni nelle città è anche un obiettivo della vostra associazione. La domanda allora è: come fare con delle piccionaie come proposto a Basilea?
Genau, so wie es in Basel vorgeschlagen wird, das ist das Augsburger Modell.
Esattamente. Si tratta del cosiddetto modello di Augsburg. Si basa su colombaie sorvegliate in cui gli animali vengono nutriti in modo appropriato. Si abituano a nidificare lì e trascorrervi buona parte del tempo. Ciò significa meno escrementi in giro in città, ma anche che si possono sostituire le uova deposte con uova finte, ciò che permette non solo di controllare la popolazione, ma anche di farla diminuire.
Langfristig nicht nur kontrollieren, sondern auch reduzieren.
Ma non è illusorio credere che si rifugino tutti nelle piccionaie e non nidifichino altrove.
Man muss natürlich in der Initialphase.
Bisogna investire un po' di energia nella fase iniziale, facendo in modo che gli animali si abituino a questi locali e eliminando i luoghi di nidificazione esterni. Dopodiché sono animali intelligenti e molto stazionari, opteranno per le piccionaie. Il caso di Winterthur, che ha introdotto il modello di Augsburg, dimostra che funziona. Nei quartieri dove sono state installate le piccionaie non hanno più un problema di piccioni, semmai di corvi.
Heute haben sie eigentlich nur noch ein Krähen. Problem und kein Taubenproblem mehr.
La pagina estera ora. Gli Stati Uniti hanno rimborsato quasi 22 miliardi di dollari di dazi doganali ai paesi importatori nel mese di maggio, dopo che la Corte Suprema ha stabilito che il presidente Donald Trump non aveva l'autorità di imporre alcune tariffe utilizzando la legge che consente di limitare il commercio internazionale in risposta a minacce straordinarie alla sicurezza nazionale. Camilla Camponovo.
È la prima ondata di rimborsi effettuata dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti da quando una sentenza della Corte Suprema dello scorso febbraio ha stabilito che gran parte dei dazi imposti dal presidente Donald Trump erano illegittimi. La storica decisione ha infatti concluso che non sussistevano le basi legali per ricorrere all'International Emergency Economic Powers Act, la legge che consente al presidente di regolamentare il commercio internazionale dopo aver dichiarato un'emergenza nazionale. A seguito della sentenza, nel mese di maggio sono stati rimborsati i primi 22 miliardi di dollari di tariffe doganali precedentemente incassate. Si tratta di una cifra praticamente equivalente alle entrate tariffarie raccolte nello stesso periodo. La vicenda rappresenta un duro colpo per una delle misure economiche simbolo dell'amministrazione Trump e potrebbe avere conseguenze rilevanti sui conti pubblici statunitensi. Resta però ancora da chiarire quale sarà l'ammontare complessivo dei rimborsi dal momento che il governo federale ha presentato ricorso contro la decisione della Corte. Fino a quando l'iter giudiziario non sarà concluso, l'impatto finanziario definitivo della sentenza rimane quindi incerto.
Il blocco dello stretto di Hormuz, ne parliamo da settimane se non più di un mese, il passaggio delle petroliere attraverso questo stretto è estremamente limitato, lo sappiamo, ma in realtà c'è anche altro da dire. Stando a quanto riporta l'agenzia Bloomberg, sono in realtà parecchie le navi che riescono ad eludere i controlli iraniani. In che modo? Adesso ce lo racconta Marzio Minoli.
Se qualcuno sta seguendo l'evoluzione del passaggio dei bastimenti attraverso lo stretto di Hormuz tramite alcuni siti che mostrano la situazione in tempo reale, si sarà accorto che da qualche giorno a questa parte il numero di navi segnalate nella zona è diminuito sensibilmente. Sono state trovate rotte alternative? No, semplicemente molte petroliere hanno spento i loro transponder, ovvero i sistemi elettronici che permettono di identificare la loro posizione. Ma non solo, molte di queste navi viaggiano a luci spente ed è stato raccomandato all'equipaggio di non utilizzare la radio di bordo. Ma questi sotterfugi, chiamiamoli così, non nascondono completamente le navi. Stando a quanto riporta l'agenzia Bloomberg, al largo delle coste dell'Oman, che affacciano sullo stretto di Hormuz, 16 petroliere si sono radunate per caricare milioni di barili di petrolio bloccati nel Golfo Persico e non sono le uniche. A confermare questo traffico, diciamo nascosto, sono gli stessi dirigenti delle compagnie di navigazione, ma anche le immagini satellitari confermano questi movimenti. Elemento non secondario, il passaggio di questi bastimenti coincide anche con l'assistenza statunitense alle navi che transitano nella zona. Questa situazione permette di contenere l'aumento globale del prezzo del petrolio, il quale da qualche settimana è stabilmente sotto i $100 il barile, e questo nonostante il blocco dello stretto di Hormuz sia la più grande interruzione di forniture di greggio nella storia del mercato petrolifero.
Insomma, alcune alcune navi passano, ma detto questo non tutte ce la fanno, come dimostra anche il fatto che oggi è salito a 3 il bilancio delle vittime indiane nell'attacco, in questo caso statunitense, contro una petroliera al largo dell'Oman, vicino allo stretto di Hormuz. Lo ha confermato il ministro indiano della navigazione. I 3 marittimi inizialmente dispersi sono stati dichiarati morti dopo le ricerche. La nave con a bordo 24 cittadini indiani era stata colpita perché sospettata proprio di violare il blocco sulle esportazioni di petrolio iraniano. New Delhi ha protestato con Washington e chiede chiarimenti sull'accaduto. Intanto, d'altro canto, l'Iran ha annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz, questo fino a nuovo ordine di fronte alle crescenti tensioni degli scorsi giorni. Adesso in Francia, per quella che è una vera e propria caduta di un mito, il noto cantante e attore Patrick Bruel è stato indagato per 4 casi di violenze sessuali e rimane nel mirino dei magistrati per altri 4 capi d'accusa simili. In un contesto di forti tensioni sulla giustizia dopo la morte di una 11enne uccisa da un pedofilo. Da Parigi sentiamo Alessandro Grandesso.
È stato inseguito nella notte mentre cercava di sfuggire alle telecamere a bordo di un potente scooter, ma stavolta non si trattava di paparazzi a caccia di gossip, bensì di cronisti che lo braccavano dopo la sua uscita dal tribunale di Nanterre alle porte di Parigi, e dove Patrick Bruel, al termine di 48 ore di fermo in un commissariato, è stato indagato formalmente per 4 casi di stupro e violenze sessuali avvenuti tra il 2008 e il 2019. Per altri 4 capi di imputazione simile, il cantante rimane nel mirino di un'inchiesta preliminare e le indagini continuano. Per i media francesi è la caduta di un idolo, scampato però alla detenzione preventiva dietro cauzione di 500.000 di euro, con l'obbligo di cure psicologiche, divieto di lasciare il territorio francese, di entrare in contatto con le vittime o di frequentare dei centri di massaggio dove sono avvenuti alcuni degli episodi contestati. Da ben 4 giudici, un fatto atipico ma legato anche al contesto di questi giorni, con il governo sotto pressione per la morte dell'11enne Liana nel sud della Francia, uccisa da un pedofilo che si è scoperto poi era stato già denunciato più volte per aggressioni sessuali su minori senza che un magistrato avesse disposto un'indagine o una convocazione dell'uomo. Dal canto suo, Bruel può sempre in teoria esibirsi su un palcoscenico, anche se ha già annullato tutte le date dei suoi concerti, almeno fino in autunno.
Ci fermiamo qui, al momento non ci sono sviluppi sulla notizia con cui abbiamo aperto il giornale, cioè l'incidente militare avvenuto nel canton Soletta ad Auenstein, che avrebbe coinvolto un veicolo militare. Ci sarebbero diverse persone ferite. Vi aggiorneremo nei prossimi appuntamenti informativi. Buona giornata.